Ciao a tutti, benvenuti sempre al podcast in italiano di AWS. Io sono Alex e oggi parliamo di un argomento abbastanza speciale, il mondo dei quanti. Per l'occasione ho invitato il fondatore e il direttore del team di AWS che si occupa proprio di computazione quantistica, Simone Severini. Ciao Simone.
Ciao Alex, grazie tante per l'invito.
Grazie a te, benvenuto e grazie davvero per il tuo tempo. So che hai un background molto interessante, che negli ultimi 2 anni hai lavorato su progetti molto all'avanguardia come Amazon Braket, così mi sono preparato qualche domanda. Se vuoi iniziamo.
Sì, certo, grazie.
Bene, considerando che il tuo background è prettamente accademico, prima di tutto ti vorrei chiedere come sei venuto in contatto con il mondo del cloud.
Ah, sì, io effettivamente non sono un esperto di cloud, ho un background principalmente in computazione quantistica, ho fatto un dottorato in questo campo un paio di decenni fa, sono in un certo senso una delle persone che appartiene alla prima generazione di quelli che hanno studiato da piccoli, tra virgolette, computazione quantistica. Lavoravo come professore all'università a Londra, a UCL, University College London. Ho avuto modo di interagire con varie startup nel campo delle tecnologie quantistiche. Infatti ho visto io stesso crescere 3 startup che ho contribuito a fondare in questo campo. Piano piano ho cominciato a vedere come funziona l'industria, oltre all'accademia. È un mondo estremamente affascinante, entrambi i mondi sono estremamente affascinanti e anche molto diversi tra loro. E in un modo o nell'altro sono approdato a lavorare a AWS, che è un ambiente dove l'innovazione avviene a una velocità incredibile. E per me, per quello che mi piace e per la computazione quantistica, credo sia un ambiente eccezionale per avere un impatto effettivo sulla tecnologia e ultimamente sulla società.
Grazie mille per questo background, Simone. Ovviamente non devo raccontare ai nostri ascoltatori le tue origini toscane che sono venute fuori. E quindi ti volevo chiedere come mai il cloud può avere un ruolo centrale nello sviluppo di questo tipo di tecnologia e anche nella ricerca, e che cos'è questa computazione quantistica?
Senti, vorrei dirti brevissimamente che cos'è la computazione quantistica, anche perché questo è un campo che di recente è spesso sui giornali, su internet, però viene scritto di tutto e è un campo che richiede un attimo di attenzione per quanto riguarda che cosa effettivamente sia la computazione quantistica. Allora, se tu consideri come funzionano tutti i computer che usiamo oggi, incluso per esempio il computer portatile che sto utilizzando io adesso, funzionano tutti nella stessa maniera, ovvero usano le leggi della fisica classica, che è la fisica di Galileo, di Newton, per funzionare. I computer quantistici però utilizzano informazione che è immagazzinata in sistemi fisici quantistici, ovvero particelle come fotoni, elettroni, atomi e molecole. Il comportamento di questi oggetti è governato da leggi fisiche diverse che permettono di fare cose diverse. Per esempio, i computer quantistici hanno un modo speciale di processare informazioni in maniera parallela e questo può permettere un vantaggio, perché i computer quantistici sono molto molto più veloci dei computer standard o computer, come si dice, classici, proprio perché utilizzano la meccanica classica. Però va detto una cosa importante, che questo è un campo estremamente giovane ancora e non ci sono computer quantistici che permettono un vantaggio oggi, ma che ci stiamo lavorando, speriamo che in un lasso di tempo non troppo lungo avremo modo di avere effettivamente queste macchine nel mondo reale e non solo nella teoria astratta matematica e fisica. Perché il cloud? Se tu consideri come vengono costruiti i computer quantistici, queste sono macchine estremamente complicate, infatti sono oggi oggetti di laboratorio, che vengono costruiti in laboratori o accademici all'università o da varie start-up e aziende, però rimangono comunque delle macchine estremamente fragili e ovviamente che vengono modificate e stanno evolvendo in maniera molto veloce. Significa che le cose che puoi fare con un computer quantistico oggi saranno molto probabilmente diverse dalle cose che puoi fare con un computer quantistico tra un anno, perché questa macchina è già evoluta, si è già trasformata. E il cloud permette proprio di utilizzare queste macchine senza dover prenderne una e portartela nel tuo laboratorio o nel tuo data center per esplorare quello che questa macchina fa. E una cosa importante, ora mi è venuta, ho pronunciato la parola esplorare, proprio perché oggi la cosa che uno può fare con i computer quantistici è esplorare cosa queste macchine possono fare per noi, data il fatto che, come dicevo, ci vorrà un sacco di tempo prima che i computer quantistici portino un vantaggio commerciale, specificatamente con rispetto ai computer classici che utilizziamo oggi.
Sì, mi dicevi anche che alcune di queste macchine devono operare a temperature bassissime, quindi difficilmente un'azienda o un consumer finale riesce ad avere questo tipo di equipaggiamento.
Esatto, esatto. Un esempio. Alcuni di questi computer sono costruiti con una tecnologia basata sui superconduttori e per far funzionare un superconduttore ci vogliono delle temperature bassissime, si parla di temperature quasi vicine allo zero assoluto e quindi ci vuole un frigorifero estremamente speciale che ha un tipo di manutenzione particolare e così via. Bisogna per esempio operare dei laser per far funzionare alcune di queste macchine. Insomma, non sono certo degli oggetti che uno può portarsi a casa e può utilizzare da casa. In ogni caso, oggi come domani, i computer quantistici verranno comunque utilizzati per risolvere dei problemi molto specifici e quindi non rimpiazzeranno mai i computer che utilizziamo oggi nel largo consumo. Problemi? Che tipo di problemi? Simulazione di dinamiche fisiche, simulazione di reazioni chimiche. Un esempio che viene fatto spesso quando si parla di quello che i computer quantistici potranno fare in futuro è predire reazioni chimiche, che è fondamentale in cosa? Per esempio per scoprire nuove medicine, nuovi farmaci. E quando parlo di simulare dinamiche fisiche, capire per esempio proprietà dei materiali per cercare di ingegnerizzare nuovi tipi di materiali, per esempio materiali che hanno delle proprietà elettromagnetiche speciali, dell'elasticità speciale o anche dei carburanti, per esempio. Un altro esempio che si fa quando si parla di computazione quantistica è quando si bruciano dei carburanti, si produce CO2. Come si fa per catturare questa CO2? Si può inventare o scoprire un qualche tipo di reazione chimica che permette di togliere di mezzo questa CO2, che ovviamente è l'oggetto più inquinante che c'è lì fuori. I computer quantistici possono aiutare a capire che tipo di reazione chimica può essere usata per catturare, per esempio, CO2.
Ci racconteresti anche come è nato Amazon Braket e magari anche quali altri tipi di iniziative il tuo team sta portando avanti o anche qualche curiosità, per esempio come mai il nome Amazon Braket?
Sì, certo. Allora, senti, noi abbiamo adesso tre iniziative che vanno in parallelo. La prima si chiama Amazon Braket, la seconda si chiama Quantum Solution Lab e la terza è il nostro istituto di ricerca. Per quanto riguarda Amazon Braket, questo è un servizio di AWS che permette ai clienti di far funzionare, di operare dei computer quantistici attraverso il cloud di AWS. Questi computer quantistici adesso sono costruiti da alcuni nostri partners e ne abbiamo tre tipi, posso dirti più tardi che tipo di computer quantistico. Amazon Braket è interessante perché? Perché effettivamente è il primo servizio al mondo che permette agli utenti di programmare computer quantistici attraverso il cloud, computer quantistici che sono diversi tra loro, costruiti con tecnologie diverse, e permette anche di simulare computer quantistici. Perché il nome bracket? Che cos'è bracket? Bracket è il nome della notazione di Dirac. Dirac era un fisico britannico, premio Nobel per la fisica, che ha inventato una notazione matematica per denotare lo stato di un sistema fisico quantistico. È un nome da geeks, in un certo senso, però è un nome che ha specificatamente a che fare con la fisica quantistica. Ti dicevo di due altre iniziative che abbiamo adesso. Una si chiama Quantum Solution Lab. Questa è un'organizzazione di gente che ha un dottorato in computazione quantistica, che può aiutare i clienti a capire quando la computazione quantistica sarà di valore e insieme ai clienti lavorare a certi problemi specifici per vedere se a un certo punto la computazione quantistica può dare dei vantaggi al loro business. La terza iniziativa che abbiamo è un istituto di ricerca che è a Caltech. Caltech sta per California Institute of Technology a Los Angeles, dove lavoriamo al nostro hardware e facciamo ricerca su quelle che sono le applicazioni dei computer quantistici.
Simone, hai nominato la parola chiave che in quanto sviluppatore mi ha acceso una lampadina. Mi hai detto che si può programmare un computer quantistico. Quindi la mia prossima domanda per te è: perché nel 2020 uno sviluppatore dovrebbe approfondire o comunque iniziare a sperimentare con questo tipo di tecnologie o con Amazon Bracket?
Senti, come ti dicevo, questo è un campo estremamente giovane. Se si parla di quello che un computer quantistico può fare, ok. Considera che, come ti dicevo, tutt'oggi i computer quantistici non hanno un, diciamo, profondo ed immediato valore commerciale, immediato. Però bisogna cercare di, da un lato, avere hardware migliore, ma dall'altro bisogna anche capire cosa questi computer quantistici possono fare, perché effettivamente il computer quantistico è una macchina per innovare, una macchina che può permettere di scoprire cose che oggi non nemmeno ci possiamo immaginare da un certo punto di vista. E come si fa? Bisogna fare il design, bisogna venire fuori con degli algoritmi quantistici. Un algoritmo quantistico è una procedura che viene implementata su un computer quantistico, ma è una procedura molto diversa da quello che è un algoritmo classico, una sequenza di istruzioni. Perché molto diversa? Perché il computer quantistico, come dicevo prima, funziona in base alle leggi della meccanica quantistica, e per questo un algoritmo quantistico deve essere programmato in maniera diversa. Devi manipolare, per esempio, la fisica del sistema stesso, devi manipolare la dinamica di un sistema fisico. Quindi programmare un computer quantistico è molto diverso dal programmare un computer standard. Oggi, per cercare di accelerare la scoperta in questo campo, l'innovazione in questo campo, come dicevo, è importante lo sviluppo dell'hardware, ma è molto molto importante anche avere persone che comincino a capire qual è il modo migliore per programmare queste macchine e soprattutto che giochino con queste macchine e i simulatori per scoprire cosa queste macchine possono fare per noi.
Ottimo, chiarissimo. Quindi io in pratica con Amazon Bracket posso sia operare questo hardware, poi magari adesso ci racconti di che tipo di hardware si parla, ma posso anche utilizzare un simulatore. E quindi ci racconti un attimino di che tipo di hardware parliamo e che cos'è un simulatore quantistico.
Certo. Bracket è un servizio che è da un lato agnostico rispetto all'hardware, ovvero abbiamo costruito un'infrastruttura per cui il cliente può accedere a questi computer quantistici in maniera sicura, però l'infrastruttura è fatta in modo tale che non ci limitiamo ai computer quantistici che abbiamo disponibili oggi, ma possiamo aggiungerne altri. E infatti in futuro avremo una varietà di computer quantistici. Adesso ne abbiamo di tre tipi. Abbiamo delle macchine che funzionano attraverso una cosa che si chiama trappole di ioni. Uno ione, sai, è un atomo che ha una carica elettrica. Queste macchine sono costruite da una startup che è in Maryland, negli Stati Uniti, che si chiama IonQ. Abbiamo delle macchine costruite da un'altra startup che è a Berkeley, in California, che si chiama Righetti. Infatti, per dire in italiano si dovrebbe dire rigetti, perché R-I-G-E-T-T, però negli Stati Uniti la pronunciano con un H. Rigetti costruisce delle macchine che sono basate su superconduttori, quindi hanno bisogno di una temperatura criogenica bassissima, quasi vicino a zero assoluto. E un altro tipo di macchina che abbiamo nel servizio è costruito da una startup che è a Vancouver in Canada, che si chiama D-Wave, e queste macchine anche loro sono basate su superconduttori, ma permettono di risolvere dei problemi diversi, specificatamente dei problemi di ottimizzazione piuttosto che problemi generali come un computer quantistico tra virgolette universale, ovvero che può risolvere qualsiasi tipo di problema. Queste sono le macchine che abbiamo disponibili oggi, ma come dicevo l'infrastruttura è tale che ce ne saranno altre in futuro, perché è agnostica. Un simulatore quantistico è nient'altro che un software che gira su un computer standard, un computer normale, che permette di simulare un computer quantistico fino a una certa dimensione, perché ovviamente il valore dei computer quantistici è essere più veloci dei computer classici, ma questo essere più veloci sarà soltanto evidente quando c'è un computer quantistico sufficientemente grande. Per computer quantistici piccoli, come quelli che sono disponibili adesso lì fuori, possiamo certo simulare il loro comportamento. E simulare è interessante perché? Perché si può vedere, per esempio, quella differenza tra una cosa che si fa in teoria e far girare effettivamente un algoritmo nel computer reale, che sarà soggetto a del rumore, sarà soggetto a degli errori, e far girare l'algoritmo in un computer quantistico reale ci permette di capire anche delle cose che non hanno niente a che fare con l'algoritmo stesso, ma delle cose che sono specifiche della macchina, della fisica effettivamente della macchina.
Potresti raccontarci di qualche cliente che già utilizza questo tipo di tecnologie? Magari ci racconti cosa stanno facendo con Amazon Braket, magari anche qualche cliente qui in Italia.
Ci sono un sacco di organizzazioni che sono interessate alla computazione quantistica perché pensano che questo sia un campo promettente per il futuro. Ci sono vari tipi di clienti. Ci sono i clienti, li chiamiamo quantum curious, i clienti curiosi della computazione quantistica, che vogliono effettivamente capire se a un certo punto questo campo sarà importante per il loro business. Ci sono anche clienti da un lato sofisticati, molti ricercatori universitari che utilizzano Amazon Braket per fare ricerca. Ci sono startup che stanno costruendo il loro business, startup che lavorano in computazione quantistica, che stanno costruendo il loro business su Amazon Braket. Un esempio è QCWare, che è una startup in Palo Alto, California, che infatti costruisce algoritmi quantistici che girano specificatamente su Braket. Per quanto riguarda organizzazioni, aziende più grandi, posso menzionarne due: Fidelity, che ha prodotti finanziari, e Enel in Italia. Enel è un'azienda che sta innovando su tantissimi fronti, inclusa l'ottimizzazione. Enel, insieme a Reply in Italia, ha lavorato utilizzando Amazon Braket specificatamente per approcciare problemi di ottimizzazione che hanno a che fare con ottimizzare i percorsi per manutenzione, percorsi di veicoli per manutenzione, ma anche altri tipi di ottimizzazione. È importante, secondo me, cominciare a, come dicono in inglese, dip in your toes, mettere l'alluce nell'acqua, mettere l'alluce nella computazione quantistica, perché ci vuole del tempo per capire come effettivamente questa tecnologia potrà essere a un certo punto interessante per il proprio business, ma soprattutto è anche un'opportunità per rivalutare quelle che sono le soluzioni utilizzate al momento. E magari questa è un'opportunità per vedere se le soluzioni utilizzate sono quelle migliori e se c'è qualcosa lì fuori che magari ha niente a che fare con la computazione quantistica, ma che può essere comunque utile per migliorare, per ottimizzare quello che viene fatto oggi. Per esempio utilizzando l'intelligenza artificiale, eccetera.
Assolutamente sì, un altro argomento di cui abbiamo parlato poco oggi è quello del prezzo, nel senso che così come quasi tutti i servizi, anche Amazon Bracket ha un pricing pay as you go, quindi anziché dover investire milioni di euro in infrastruttura quantistica, riesco con qualche euro all'ora a far girare i miei workload.
Sì, esatto.
Simone, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo. Sono sicuro che sentiremo presto parlare del tuo team. So che avete tante cose in cantiere, quindi salutateci di Seattle.
Ma grazie a te, grazie per questa opportunità e buona serata.
Io ringrazio anche tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che potete trovare AWS Italy su Twitter oppure darci il vostro feedback su Slack. Io sono Alex e ci sentiamo al prossimo episodio.